Benvenuti e benvenute su Congiunzioni, siamo su Radio Blackout, potete scriverci o telefonarci ai numeri 346-667-3263 oppure allo 011-249-5669. Oggi siamo alla puntata numero 21 e durante questa puntata vorremmo trattare il tema della salute e di genere, quindi da un punto di vista delle donne e di quello che significa quindi salute sotto questo aspetto. Quindi sentiremo, avremo due dirette, avremo una prima intervista con una compagna della Limonaia di Pisa, che è uno spazio che è stato da poco sgomberato, quindi le chiederemo insomma come stanno, che cosa è successo e soprattutto quali erano e quali sono i progetti che avevano all'interno dello spazio. E poi in un secondo momento sentiremo Cristiana Pulcinelli, una giornalista e divulgatrice scientifica, che ci parlerà un po' di quella che è la situazione della prevenzione e quindi che cosa significa anche qua prendersi cura della propria salute quando non si tratta di Covid, ma insomma cosa significa durante la pandemia doversi prendere cura di quelle che sono invece altri tipi di malattie e qualcosa che insomma nonostante ci sia questa emergenza da un anno ormai, in realtà esistono, continuano ad esserci e sicuramente c'è una situazione abbastanza complicata da questo punto di vista. Ora vi mandiamo un pezzo e poi iniziamo con la puntata di oggi.
Yeah. E ben ritrovati su Congiunzioni. E, allora, a proposito dei discorsi che ci facevamo un paio di puntate fa con Angelo, ovvero della produzione monopolistica dei vaccini contro il Covid-19 e della sua distribuzione totalmente discrezionale basata sugli accordi presi tra queste grandi aziende farmaceutiche e i governi che hanno contribuito a dar loro fior fior di finanziamenti, riprendiamo da Facebook un post ironico che in realtà tanto ironico non è. Scusate che ho alzato adesso il volume e non so se fin qua mi avete sentito, però spero di sì. Comunque l'importante è che sentiate questo. Allora, nell'aprile del 2020 il direttore del Jenner Institute di Oxford, impegnato nella ricerca del vaccino, dichiara che non ci devono essere licenze esclusive per la produzione. Su pressione del governo inglese, delle aziende farmaceutiche e della Bill e Melinda Gates Foundation, Oxford cede la licenza esclusiva ad AstraZeneca. Ora AstraZeneca, che ha siglato contratti miliardari, dichiara che le dosi all'Unione Europea sono tagliate del 60%. Ecco, breve storia triste dell'ennesima storiella sotto il capitalismo. E non è tutto, riprendiamo da un articolo sulla testata KCCN.
Sì, allora, dopo che Oxford ha annunciato l'accordo esclusivo con AstraZeneca, la società ha detto che avrebbe venduto i vaccini senza profitto, ma solo durante la pandemia. L'impegno di Johnson & Johnson a non guadagnare alcun profitto dal vaccino è altrettanto limitato. In base al suo accordo con AstraZeneca, Oxford non riceverà royalty durante la pandemia, ma potrebbe guadagnare milioni dopo la sua fine attraverso una rete di brevetti, compresi quelli detenuti da Vaccitech, uno spin-off a scopo di lucro. La proprietà di Vaccitech include una partecipazione del 50% detenuta direttamente o indirettamente da Oxford e il 5,25% ciascuna di proprietà di Hill e l'altra scienziata di vaccini di Jenner, Sarah Gilbert. Nessun produttore di vaccini ha offerto licenze aperte. I governi stanno firmando accordi costosissimi con i produttori per garantire vaccini per le proprie popolazioni. Con le informazioni finanziarie mantenute riservate, nessuno sarà in grado di confermare se i vaccini vengono realmente venduti al prezzo di costo. E se l'immunità vaccinale è solo temporanea e i ceppi di coronavirus endemici richiedono iniezioni regolari per anni, le aziende faranno un sacco di soldi nei prossimi anni.
E insomma, per chiuderla un po' qua, questi vaccini, oltre a tutti i legittimi dubbi epistemologici che sollevano, sono e continueranno a essere una grandissima macchina da soldi. E in un futuro in cui l'accesso alle cure sembra essere sempre più limitato alla soglia di spesa di ciascun individuo, non è improbabile che gli assetti di potere si sbilancino sempre di più a favore di chi detiene l'esclusività nell'erogazione della cura. E quindi insomma occorreranno dei ragionamenti sia su come rompere questa dinamica di erogazione dall'alto, sia sugli obiettivi politici delle nostre lotte.
Intanto ci arriva un cisti, posto di blocco in via Verona, angolo Lungo d'Ora, una pattuglia di carabinieri e due camionette dell'esercito. Ma non finisce qui, carabinieri dopo il gravio direzione Susa.
E riprendiamo da congiunzioni con un Twitter, oggi siamo veramente molto social, che riprende dei dati dal trial della Pfizer e dice: circa un terzo dei volontari che hanno assunto il placebo del vaccino Pfizer, cioè acqua e sale, hanno riportato effetti collaterali. Nei commenti si parla di effetto nocebo. L'effetto placebo sarebbe la produzione di sostanze chimiche positive e benefiche dell'organismo in seguito alla fiducia del paziente, fiducia nel medico, nella medicina, nel farmaco. L'effetto nocebo sarebbe esattamente l'inverso. Quindi con un gruppo di amiche si commentava questo fatto, chiedendoci se si fosse approfondito se i volontari dei trial fossero in realtà spaventatissimi dal sottoporsi a questo vaccino, di quanto molte delle persone che sono state inserite nelle liste prioritarie di vaccinazione abbiano molte resistenze perché si sentono tra virgolette delle cavie. E chi dice che le prime testimonianze di volontari del gruppo di controllo sono in gran parte biografie di persone che fanno lavoro in prima linea o per vari motivi si sentono super coinvolti dalla vicenda Covid e quindi vivendola con molta intensità, ci può stare che abbiano dei livelli altissimi di stress. Però non si esclude nemmeno che nell'acqua e nel sale si siano infilate altre sostanze. Insomma, se voi avete delle ipotesi in tal senso, non esitate a scriverci al 346-66-73-263. E comunque non è una pubblicità, cioè nel senso i dati ci sono davvero, quindi è anche interessante insomma capire che tipo di fenomeno è. Adesso chiudiamo questa parentesi forse troppo lunga con un pezzo e poi torniamo in diretta con le compagne della limonaia. Arrivano notizie di posti di blocco enormi in Corso Casale 236 da San Mauro verso Torino. Fateci sti. addirittura in attesa che inizi la diretta vi mettiamo due pezzi.
Now is the time to get in the way. Sometime you have to do something out of the ordinary. Sisters and brothers, one, two, three. Speak to me, speak to me. Where is our soul? Open up your eyes. Where is the heart of this body? Speak to me, speak to me. Brothers and sisters, no one knows you're living on deep. Where is our courage?
Congiunzioni, e dovremmo essere in collegamento con Eleonora, una compagna della Limonaia di Pisa. Ci senti?
No.
No. Riproviamo. Dovremmo esserci, Eleonora, ci senti?
Sì, ti sento.
Ok, perfetto. Ciao, grazie. Ciao. Di essere qui con noi. E niente, intanto ti chiederemmo magari di partire subito con il raccontarci quanto è successo qualche giorno fa con lo sgombero del vostro spazio e niente, un po' anche come avete pensato di rispondere, quali sono un po' le prossime tappe a venire.
Assolutamente, innanzitutto grazie a tutti per lo spazio. La Limonaia Zona Rosa appunto è stata sgomberata dopo 4 anni di occupazione senza preavviso in una grigia mattina. Era uno spazio transfemminista nato da un'occupazione fatta appunto ad aprile, dopo il primo 8 marzo di Non Una di Meno, la rete transfemminista nazionale di cui appunto facciamo parte. Sì. Siamo rimaste veramente sorprese, non ci immaginavamo che in un momento del genere, in cui la città di Pisa e le persone che la abitano stanno soffrendo sotto vari punti di vista la pandemia, primo tra tutti economico e sanitario, non ci immaginavamo che la priorità dell'amministrazione fosse questa.
Certo.
Non avendo avuto alcun preavviso, all'interno della limonaia c'erano tutti gli oggetti che appunto negli anni dei vari sportelli, dei vari workshop e della sfida solidale, c'erano i pacchi di pasta, il cibo che nell'ultimo mese insieme alla rete Pisa solidale avevamo immagazzinato per poi poterli distribuire alle famiglie, alle persone in difficoltà. Questo infatti era uno dei tanti progetti che animavano quello spazio, appunto la spesa solidale, un progetto che voleva rispondere ad appunto alcuni delle grosse questioni qui in città, ovvero il fatto che tantissime persone sono rimaste senza lavoro, tante sono rimaste senza casa, e tante non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Oltre a questo, all'interno della limonaia, che appunto è uno spazio transfemminista intersezionale, sin dai primi mesi del 2017 abbiamo attivato un percorso di scuola di italiano per migranti, a cui facevano parte diverse persone dei centri di accoglienza a Pisa. Un percorso che appunto va avanti da tanto tempo e che ci ha permesso di conoscere anche questo mondo sommerso degli abitanti dei centri di accoglienza che vivono nelle periferie della città e che sono spesso e volentieri appositamente dimenticati, diciamo. L'ultimo grosso percorso che insomma per noi veramente importante e fulcro poi della Limonaia Zona Rosa è stato lo sportello di ascolto post IVG. La Limonaia infatti è nata obiezione respinta, il progetto di
ecco
mappatura.
Sì, infatti ti volevamo proprio chiedere, appunto hai già accennato a tutti questi vari progetti e percorsi che avevate all'interno dello spazio. Vabbè, intanto ti chiedo se immagino di sì, avrete intenzione comunque di continuarli nonostante il posto fisico non esista più. Comunque immagino che insomma vi sarete organizzati per fare in modo di mantenerli e questa è una cosa, e poi se potevi appunto approfondire magari dal punto di vista più su quella che è la salute, l'accesso alle cure eccetera, come appunto come avete introdotto questo sportello all'interno del vostro spazio, di che cosa si tratta e insomma un po' approfondire anche le difficoltà magari legate a questo e come state riuscendo a portare avanti questo percorso.
Dunque la solidarietà durante e dopo lo sgombero è stata altissima, fortissima, è stata una giornata tremenda ma allo stesso tempo veramente bella. paradossalmente, perché in questi 4 anni la limonaia, oltre ai suoi percorsi specifici di cui ti stavo parlando, ha anche incrociato tantissimo poi del comitati associazionismo pisano, e tanti hanno trovato una casa in quello spazio. Quindi questo per dire che assolutamente le nostre attività continueranno fuori dalla limonaia, sparsi insomma per la città. Questa è assolutamente una priorità. Rispetto alla questione della salute, a Pisa, come in tante altre città, la questione dell'accesso alla salute sessuale e riproduttiva in particolare, e dell'obiezione di coscienza, è una grossa questione che abbiamo appunto affrontato con obiezione respinta sin dai primi giorni del progetto. Obiezione respinta mappa a livello nazionale l'obiezione di coscienza, ma noi appunto siamo nati a Pisa a partire dalla mappatura di ospedali e farmacie nella nostra città, scoprendo appunto che a Santa Chiara c'è una grossa percentuale di obiezione e che esistono delle farmacie nel centro di Pisa che si rifiutano di vendere la pillola del giorno dopo. A partire da questo, negli anni ovviamente siamo cresciute, abbiamo indagato diversi aspetti della salute sessuale e riproduttiva, e in particolare nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, abbiamo deciso di attivare questo sportello di ascolto post-IVG con appunto delle compagne psicoterapeutiche che si sono messe a disposizione per seguire chi ne avesse bisogno, perché a partire dalle segnalazioni e dalle richieste di aiuto delle persone nell'ultimo anno ci siamo rese conto di come ci sia veramente un grosso buco informativo di accesso all'IVG. In Italia è come se l'aborto non esistesse, come se veramente non fosse una questione. Questa pandemia l'ha messo in luce, si è parlato di tutto, ma mai dell'IVG, se non per dire che è un'operazione non rimandabile. E fa sorridere doverlo dire, diciamo, fa sorridere che il ministero abbia dovuto dirlo. A partire da questa questione, diciamo, come abbiamo avvertito tramite il nostro numero di telefono sempre attivo, la nostra pagina Facebook, come abbiamo avvertito appunto quanto fosse forte il senso di isolamento, ancor più del solito, delle persone che hanno, diciamo, veramente loro malgrado dovuto interrompere una gravidanza durante la pandemia. Dico loro malgrado non perché ovviamente sia una questione di cui vergognarsi, ma perché se normalmente in Italia l'accesso all'IVG è un percorso ad ostacoli, durante la pandemia è diventato veramente quasi impossibile, non certo. Soltanto per una questione banale di movimento, di libertà di movimento, che ovviamente non c'è stata, e quindi le persone sfortunate che vivono in regioni in cui l'obiezione è alta non hanno potuto spostarsi, come succede spesso in altre regioni, in altri comuni, per vedere appunto attuato il loro diritto. Ma c'è stata anche una forte questione di informazione, perché appunto tanti ospedali sono diventati ospedali Covid, tanti reparti di IVG sono stati trasferiti in altri ospedali, e non c'è stata alcuna informazione su questa questione. Mm-hmm. Noi, diciamo, nel nostro piccolo abbiamo tentato di rispondere a questo innanzitutto con le informazioni, quindi innanzitutto mettendoci a disposizione e facendo una ricerca su questo, e poi fornendo questo supporto psicologico, perché abbiamo notato che tante sono state provate da questa situazione. Questo per noi non significa ovviamente che l'aborto debba essere per forza una questione dolorosa, ma sicuramente le condizioni al contorno non la rendono un percorso facile. Certo. Abbiamo provato tramite mutuo aiuto, tolleranza e assolutamente nessun giudizio a creare degli strumenti per far sì che le persone potessero intraprendere questo percorso nel modo migliore possibile. Questo ovviamente non si fermerà, nonostante lo spazio non c'è più, perché abbiamo capito quanto sia appunto fondamentale.
Mm-hmm. Certo.
Invece, ecco, volevo chiederti rispetto a quello che dicevi prima sulla spesa solidale, quindi il vostro spazio si è reso, insomma, disponibile all'interno di questa rete. Immagino anche da fare da magazzino, come dicevi prima, c'erano un sacco di cose proprio lì, che anche durante lo sgombero si è visto, che diciamo è anche emblematico, no, di quello che dicevi prima. Ecco, magari se avete, insomma, dei ragionamenti, delle riflessioni che avete fatto insieme rispetto a, appunto, unire, diciamo, e a collegare queste due tematiche, che sono quella della salute da un lato, però dall'altro lato anche quello che significa vivere in questo momento, come dicevi prima, di difficoltà anche economica, e quindi come si intrecciano questi due piani, insomma, con quali persone anche se vi interfacciate, come riuscite a problematizzare questo tipo di tema, e soprattutto rispetto poi, immagino, no, anche alle donne, diciamo che ci sia sicuramente una correlazione ancora più stretta rispetto a questo, perché poi oggi più che mai ci si ritrova ovviamente ad avere un doppio carico di lavoro. Sicuramente c'è tutto un discorso da fare rispetto a quelli che sono i lavori considerati essenziali, quelli di cura, certo, eccetera eccetera, quindi non so magari se su questo avete dei ragionamenti in piedi che volevi condividere per avere degli spunti.
Diciamo che, come tutte le cose, i ragionamenti sono venuti quasi dopo l'aver fatto, nel senso che i collegamenti, no, poi si materializzano proprio nel momento in cui fai delle cose. Quindi in particolare ci siamo resi conto di diversi parallelismi rispetto a questi due progetti di cui parli. Prima tra tutto, appunto, l'isolamento di cui ti parlavo prima. Quindi il fatto che la spesa solidale è stato in questi mesi anche un momento per le persone, per sempre ovviamente in sicurezza, perché ricordiamo che la Limonaia era un posto meraviglioso, enorme, con un giardino grandissimo, in cui abbiamo potuto, sì, anche nei mesi di pandemia, con la massima cura necessaria, la cura in cui, appunto, collettiva, in cui noi crediamo, fare lo stesso delle attività e fare incontrare le persone. Anche soltanto la giornata di distribuzione dei pacchi alimentari era un momento in cui le persone potevano incontrarsi, parlare dei loro problemi, riconoscersi anche nei problemi degli altri e delle altre, e rendersi conto che non erano soli, che non è una cosa, diciamo, assolutamente scontata. E poi ovviamente, proprio come rispetto all'IVG, in generale l'accesso al welfare, ai servizi, manca, appunto, no, alle persone che più ne hanno bisogno. Sì. Quindi se per l'IVG le persone che più già normalmente hanno dei problemi ad accedere sono le persone senza documenti, le persone che non parlano italiano e quelle più povere che non hanno la possibilità di spostarsi, chiedere dei giorni al lavoro, no, lasciare i figli da sole a casa, allo stesso modo le persone che si sono interfacciate con noi durante la spesa solidale sono state famiglie delle case popolari, sono state sex workers che non lavoravano ormai da mesi, tutta quella parte, insomma, di città abbandonata a se stessa. La questione dei lavori essenziali l'abbiamo provata sia sulla nostra pelle, dei lavori, diciamo, non considerati essenziali ma lo stesso essenziali, e quindi sottopagati, l'abbiamo provata sulla nostra pelle come attiviste e attivisti. Tanti di noi sono rider, studenti, e diciamo tanti di noi hanno anche avuto esigenza di prenderlo, questo pacco, non so come dire. Quindi ci sentiamo parte di questa marginalità, abbiamo avuto fino adesso e continueremo ad averlo la capacità e uno spazio con cui organizzarci, perché poi è questa la questione, no? Al di là del dove poter fare le attività, la cosa che più mancherà è uno spazio in cui potersi vedere, organizzare, parlarsi, e appunto è tramite questi spazi, tramite gli spazi sociali che riusciamo a veramente anche definire quali sono i nostri bisogni, le nostre necessità, i nostri desideri, e a partire da quelli poi organizzarci per far sì che si possa vivere meglio, che si possa vivere felici, che non soltanto, no, che si arrivi a fine mese, ma che la vita sia degna.
Certo. Va bene, magari ti chiedo un'ultima cosa. Avevamo sentito, dopo la giornata contro la violenza di genere sulle donne, una compagna di Non Una di Meno, Pisa, che ci aveva raccontato del percorso, diciamo, a tappe che avevate fatto nella città, e appunto il soffermarsi anche di fronte all'ospedale per tutta una serie di questioni che appunto hai anche accennato tu, e che ovviamente ci aveva raccontato. Ecco, ci avviciniamo all'8 marzo, e quindi niente, mi chiedevo se c'erano delle iniziative, dei percorsi in avvicinamento a questa data, soprattutto per quanto riguarda appunto la salute delle donne in generale.
Dunque, ci sono, lancio appunto già questa cosa, questo weekend, tra l'altro seguibile da tutti e tutte su Facebook, tramite diretta Facebook, Non Una di Meno nazionale, con tutti i nodi locali, ha lanciato due giorni di tavoli di lavoro su salute, scuola, educazione, violenza di genere, lavoro e ecologia, e quelli saranno i tavoli con cui, diciamo, elaboreremo le questioni più importanti che poi verranno declinate nelle varie città. Noi, come nodo pisano di Non Una di Meno, ci stiamo, come appunto vi ha già raccontato la compagna in qualche puntata fa, ci siamo molto focalizzati sulla questione della salute riproduttiva e della violenza di genere, proprio a partire da esperienze che stiamo portando avanti sul territorio. Mm-hmm. E sicuramente saranno queste le due grandi questioni che porteremo avanti fino all'8 marzo. Però appunto diciamo l'elaborazione di tutto la rete nazionale avverrà questo weekend, e per la prima volta diciamo sarà pubblica, nel senso che appunto è ormai un anno e mezzo che Non Una di Meno non può più vedersi in un'assemblea nazionale in presenza, ci piange il cuore, ma in quest'anno abbiamo cercato di organizzarci per far sì che si possano comunque creare dei momenti collettivi di condivisione anche online, e quindi a partire da quelli poi capiremo come in città insomma qualcosa di pratico verso l'8 marzo e l'8 marzo stesso. Sicuramente sgomberare uno spazio femminista un mese prima dell'8 marzo non è stata un'idea geniale.
Un'ottima mossa, no, infatti. Va bene, allora ti ringraziamo e insomma mandiamo la nostra solidarietà a tutte quante da qui, e speriamo di risentirci e rivederci anche
assolutamente
presto.
Grazie a voi.
A alla presto. Prossima. Ciao.
Ciao.
Men will try to live forever. Ooh, race is on and I could be standing still.
E ci arriva un cisti, posto di blocco in corso Svizzera. E poi ci arriva anche un messaggio da un ammiratore o ammiratrice misterioso che ci scrive: ma vi siete anche messi a lanciare bella musica? Si vede la competizione con lo studio si vede la competizione con lo studio 47 incomincia a farci sì, vabbè. Contando che tutti e tutti abbiate capito il senso di questo messaggio, volevamo rispondere: grazie mille, ma tanto noi bella musica l'abbiamo sempre messa, addirittura all'info del venerdì qualche volta ci recuperavano dei pezzi, c'è stata solo una parentesi forse un po' un po' pesante di musica brasiliana, ma stiamo comunque, è stato soltanto un periodo e l'unica vera differenza è che adesso le canzoni le lanciamo e non le mandiamo più a tradimento. Quindi adesso vi lanciamo un pezzo prima della prossima diretta con Cristiana.
C'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait. Ton nom. Et toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister. Je chante parfois, pas d'autre que toi. Un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi.
E ben ritrovate, ben ritrovati a Congiunzioni in diretta su Radio Blackout. Dovremmo essere al telefono con Cristiana, giornalista e divulgatrice scientifica. Ci senti, Cristiana?
Sì, buongiorno.
Ciao. Senti, noi avevamo letto questo questo articolo che avevi scritto, che diceva che da gennaio a settembre del 2020 ci sono stati 2 milioni di screening oncologici in meno rispetto all'anno precedente. Ecco, siccome avevamo un po' impostato la puntata su la prevenzione nella salute in chiave di genere, volevamo chiederti come si organizzano questi screening, che cosa comporta un deficit, insomma, di commentare un po' questa cosa che riportavi nel tuo articolo.
Sì, questo è il frutto di un'indagine che è stata svolta da questo Osservatorio Nazionale Screening, che è appunto un osservatorio che si occupa degli screening che si svolgono in Italia. Ora, noi abbiamo 3 screening in particolare gratuiti, che sono, diciamo, dei programmi. Dopo i 50 anni le persone ricevono degli inviti per fare i test che riguardano 3 patologie oncologiche in particolare, che sono il tumore della mammella, dell'utero e del colon retto. E quindi si possono accedere a questi programmi gratuitamente, si può accedere gratuitamente, le persone possono fare il test. Perché è importante lo screening? Perché è la famosa prevenzione, cioè se ci si accorge molto tempestivamente di avere.
Esserci arrabattate a risolvere i problemi di questa tecnologia dell'anteguerra. Cristiana, ci senti?
Sì,
perfetto.
Scusate, ti è interrotto a metà il discorso.
Ma ordinaria amministrazione. Comunque, eravamo rimasti alla famosa prevenzione.
Esatto, cioè gli screening sono questo sostanzialmente, cioè i programmi di screening puntano a prevenire, cioè o perlomeno a individuare problemi di salute, in questo caso oncologici, molto tempestivamente, in modo che si possano affrontare prima, con naturalmente un abbassamento della mortalità e migliori risultati, ecco, di cura. Ora, questo è il quadro generale. Che cosa è successo? È successo che però con l'emergenza Covid sono saltati molti di questi di queste visite e di questi test per gli screening. Non è un problema solo italiano, questo sia chiaro. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva condotto un'indagine e i risultati sono usciti ad agosto in oltre 100 paesi e si è visto che nel 90% di questi paesi ci sono state interruzioni e ritardi nei servizi sanitari, quindi in quasi tutti i settori, cioè servizi materno-infantile, salute mentale, riproduzione, malattie trasmissibili e malattie invece non trasmissibili come cancro, diabete, insomma tutta la diagnosi e il trattamento. Quindi è un problema generale, naturalmente, che ha colpito maggiormente i paesi poveri, come sempre succede, no? Però ecco, anche i sistemi sanitari robusti, dice l'OMS, possono avere dei problemi, e l'Italia, che è un sistema sanitario sicuramente, insomma, nel mondo abbastanza robusto, diciamo, con tutti i suoi problemi, però ha subito dei danni, perché il problema del Covid è stato doppio, cioè sia perché non, il sistema sanitario è stato, come dire, sovracaricato,
certo.
Esatto, e quindi non è riuscito a rispondere, e un po' anche perché sono arrivate proprio, hanno aderito di meno le persone, perché probabilmente avevano un po', c'è stato il lockdown, quindi non potevano muoversi, ma perché proprio avevano magari paura anche di infettarsi, quindi non sono andate alla visita, e in alcuni casi anche per difficoltà finanziarie, non nel caso dei test dell'Italia, perché questi screening sono gratuiti, ma in altre situazioni, diciamo, in altri paesi sicuramente. La cosa, diciamo, ecco, il problema appunto è che può avere comunque un effetto grave, perché 2 milioni di screening in meno vuol dire tante persone che appunto non hanno diagnosticato un tumore precocemente. Adesso io sono andata a guardare, siccome parlo con voi, sono andata a guardare per esempio in Piemonte, ho visto che siccome è diviso per regioni, qui hanno risposto quasi tutte le regioni a questa indagine dell'Osservatorio Nazionale, 20 su 21 insomma, comunque sono state in Piemonte esaminate per il tumore alla mammella il 48% in meno di donne rispetto al 2019.
Sì, che praticamente la metà.
Sono tante.
Cioè,
sono tante.
E potenzialmente sono tutti soggetti a rischio.
Diciamo che una percentuale, insomma, sopra i 50 anni c'è una percentuale di... Loro hanno fatto una stima che a livello nazionale questo, non a livello regionale, che alla fine di tutta questa cosa non si saranno individuati solo per i carcinomi mammari circa 2700 carcinomi in meno, insomma, si sa. Quindi non è poco. Poi magari si recupererà, perché loro stanno recuperando, diciamo, questo bisogna dirlo, cioè i ritardi sono diminuiti negli ultimi mesi, però il ritardo si accumula, quindi è chiaro che
Sì, non sono cose che comunque temporeggiare, diciamo, non cioè, aiuta la malattia più del corpo, ecco.
Esatto, questo è un po' il quadro.
Senti, ma invece volevo chiederti un po' cosa ne pensavi in generale del e quindi non soltanto in una lente di genere, del ruolo un po' subalterno della prevenzione nell'ambito biomedico, che è quello che varie riflessioni sul tema della salute, della cura che ci sono state in seguito alla pandemia di Covid hanno evidenziato, ovvero il fatto che diciamo il sistema sanitario per come è organizzato non garantisce un'adeguata attenzione al fattore della prevenzione, e forse è un qualcosa che anche proprio culturalmente, no, rispetto al nostro approccio alla medicina non è così diciamo trattato, attenzionato.
Ma guarda, io quello che penso io insomma è questo, che nel sistema sanitario, quando fu diciamo creato il sistema sanitario nazionale, la prevenzione esisteva, cioè era nella testa, diciamo, di chi aveva, sì, parliamo della fine degli anni 70,
dei movimenti,
e aveva una fetta importante, e nel corso del tempo alcune diciamo si era pensato, no, di per esempio tutta la medicina territoriale era pensata con questo scopo, cioè di andare a pescare tra le persone appunto sul territorio, proprio in modo tale che tu arrivavi prima, cioè prevenivi, no, prima dell'insorgere della malattia. Poi questo modello, un po' come si è visto in questa emergenza Covid, purtroppo la medicina territoriale non funziona più come si pensava dovesse funzionare, anzi alcuni l'hanno proprio abbandonata, se pensiamo alla Lombardia appunto, no? Ne ha fatto anzi un punto di orgoglio di puntare tutto sugli ospedali e lasciare invece i presidi territoriali così, insomma, abbandonati.
Sì, quei risultati che poi abbiamo visto durante la pandemia.
Con i risultati esattamente che abbiamo visto, perché a quel punto davvero gli ospedali non hanno ceduto, anche se erano, probabilmente sono i migliori d'Italia, no? Questo non lo mettiamo in dubbio, probabilmente diciamo hanno una, però non ce la fanno, non riescono diciamo ad assolvere quella funzione che invece è importante che ci sia sul territorio, proprio perché il territorio riesce a raggiungere le persone nelle loro case, nei luoghi di lavoro, cioè è un'altra
capillarità, certo.
Ha un'altra capillarità, esattamente.
E senti, c'era in parte diciamo abbiamo già un po' toccato questa cosa, comunque un altro aspetto che tu ponevi in luce nel tuo articolo era la crescente mancanza di fiducia da parte delle persone nel sapere medico, data l'inefficienza del pubblico, appunto l'impossibilità possibilità per il servizio sanitario pubblico, per come adesso, di occuparsi di quelli che sono i problemi avvertiti dalle persone, o anche soltanto appunto di seguirle in un percorso di cura, e della progressiva privatizzazione del sistema, che poi ha tutti i costi che sappiamo, perché adesso già soltanto per prenotare delle banali analisi del sangue, o insomma visite anche piuttosto standard, ecco, è impossibile farlo all'interno degli ospedali, bisogna per forza rivolgersi alle cliniche, con poi dei costi che insomma sono per tantissime inaccessibili. Ecco, quindi insomma, non so se volevi commentare un po' questa cosa qua.
Guarda, intanto ti dico quello che dicono questi dell'Osservatorio Nazionale Screening. Loro commentano alla fine, nella parte conclusiva del loro rapporto, dicono diciamo hanno visto che c'è anche una disaffezione un po', no? Cioè hanno visto, ma tu facendo le domande, facendo questa indagine conoscitiva, dice, ma tu ci andresti adesso? Molta gente, cioè risponde meno gente positivamente di prima. Allora loro hanno pensato, perché chiaramente bisogna capire poi il perché di questa risposta, hanno pensato che probabilmente molti di quelli delle fasce più agiate, diciamo così, della popolazione, hanno deciso di passare alla sanità privata. Ci hanno detto, vabbè, questo, io voglio continuare a fare questa cosa di prevenzione, allora la faccio privatamente, pago, no? Me lo posso permettere. Quindi in realtà, come spesso succede, poi a pagare le conseguenze di questa cosa sono le fasce più deboli, cioè sono quelle che non possono permettersi di pagare privatamente la cosa, e diciamo rimangono tagliate fuori, perché insomma, poi appunto, sai, quando si perde, no, la cosa di fare magari ogni anno, tu la perdi, a quel punto ritardi, è più difficile rientrare nel circolo, nella normalità. Quindi questo già mi sembra un elemento importante. Quello che credo sia da sottolineare è che secondo me il problema della privatizzazione, che è immenso e va sicuramente affrontato, ma cioè non è solamente da guardare con il fatto, diciamo, che appunto ci sono dei ritardi nelle prenotazioni, se devi fare la famosa mammografia oppure l'ecografia, qualsiasi cosa, ci metti tanto tempo, perché in realtà spesso quello che dicono i medici poi, insomma, è che c'è un eccesso di richieste di questo genere, cioè a volte proprio perché alcune di queste peraltro sono fonte di reddito, insomma, ecco. Cioè facciamo sostanzialmente più analisi di quelle che servirebbero, e quindi diciamo è un problema da valutare nella sua complessità, che non è facile. È chiaro che in Italia si calcola che c'è una possibilità ancora, insomma, diciamo che chi si occupa di sanità privata pensa che ci sia ancora parecchia possibilità i cittadini hanno ancora parecchia possibilità di spendere, i cittadini ricchi naturalmente. E quindi su questo
la forbice si allarga.
Esatto, la forbice si allarga, esattamente, questo è un po' il concetto. E se guardiamo appunto a quello che dicevamo prima, la sanità lombarda, un po' oltre al modello tutto centrato sugli ospedali, è anche un modello centrato sulla sanità privata, no?
Sì, certo, grazie a Formigoni, insomma. Ok, senti, volevi aggiungere qualcosa, qualche considerazione?
No, ti prendo in contropiede. Mi sembra che no, solamente sottolineare l'importanza appunto degli screening, che non tutti colgono, invece secondo me è un'opportunità importante da cogliere, che insomma ancora abbiamo e che secondo me dobbiamo difendere.
Va bene, grazie Cristiana. Allora adesso noi ci avviamo a chiusura. E niente, sei stata su Congiunzioni.
Grazie a voi. Buona continuazione.
Ciao, ciao, ciao. Congiunzioni un po' in anticipo sui suoi tempi oggi, quindi in coerenza con i nostri e le nostre fan. Adesso mandiamo un pezzo e poi ci avviamo a chiusura.
Thank you.
bene, concludiamo la puntata di oggi ricordando l'appuntamento delle Mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso alle 17.30 fino alle 19.30 in presidio sotto il carcere delle Vallette, come ogni giovedì. E ricordiamo anche che il presidio di sabato 30 alle ore 15 sotto al carcere sarà mantenuto e ricordiamo che l'iniziativa è stata comunicata, dunque è possibile raggiungere il presidio da tutta la regione e saremo insomma sotto il carcere delle Vallette per sostenere tutte le detenute, Dana, Fabiola e tutte le altre detenute che in questi giorni hanno anche ottenuto dei risultati grazie alla loro lotta, grazie al loro sciopero della fame, e quindi ci saremo insomma per sostenerle. E Congiunzioni finisce qui, ci vediamo, ci sentiamo giovedì prossimo alle 14.30 su Radio Blackout.